Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a ciascuno di voi, cari amici, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Maria. E benvenuti a questo nostro appuntamento mensile, percorsi biblici, e specifico subito che il nostro percorso biblico in questi appuntamenti mensili del 2015 è nel Vangelo di Giovanni. Stiamo portando avanti un percorso di lettura del Vangelo di Giovanni e ci fermeremo in particolare sui segni di Gesù. Sono 7 i segni, non li chiama miracoli Giovanni, ma segni dell'amore. Su questo tema io ho scritto un libretto, Vangelo secondo Giovanni, i segni dell'amore, capitoli 1-11, lo potete trovare con l'edizione Messaggero di Padova. Allora, noi nell'incontro di gennaio abbiamo preso contatto con il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, che presenta la settimana inaugurale del Messia. Abbiamo visto come l'Evangelista Giovanni ci sollecita, per così dire, a tenere il passo ritmando il giorno dopo giorno. I primi 3 giorni della narrazione, subito dopo quella magnifica pagina poetica che è l'inno del prologo, i primi 3 giorni sono ambientati a Betania, al di là del Giordano. Poi l'Evangelista, dopo che i 2 discepoli del Battista lasciano il Battista per seguire colui che il Battista ha indicato come ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, allora al terzo giorno, alle parole del Battista, 2 dei suoi discepoli, Andrea e un altro di cui non si dice il nome, è taciuto il nome personale, ma la tradizione vede in questo discepolo di cui si tace il nome la figura stessa dell'Evangelista, cioè Giovanni il discepolo amato dal Signore. Ebbene, al terzo giorno 2 discepoli cominciano a seguire l'agnello ed è Gesù che, girato, si domanda: che cercate? E a questa domanda i 2 rispondono con un'altra domanda: Rabbì, dove dimori? E Gesù: venite e vedrete. Così inizia questo magnifico terzo giorno, al seguito dell'agnello. E i 2 non lo dimenticheranno mai quel primo incontro, perché a distanza di tempo l'Evangelista ricorderà: erano le 4 del pomeriggio. Un incontro stupendo, che come si conclude? Si conclude con la necessità di raccontare, di testimoniare, di annunciare questa esperienza stupenda di stare con Gesù. Ed ecco allora che Andrea incontra suo fratello Simone e lo porta subito da Gesù. Nel Vangelo di Giovanni è Andrea che porta Simone da Gesù. Ci tenevo, l'ho fatto già l'altra volta, a sottolineare che il quarto Vangelo canta fuori del coro, è diverso dai sinottici, dai primi 3, e questa sera avremo modo di approfondire questa diversità del quarto Vangelo. Bene, il terzo giorno dunque vede anche Simon Pietro andare da Gesù, e anzi è proprio Gesù che, vedendolo, gli cambia il nome: d'ora innanzi tu ti chiamerai Cefa, Pietro. Il quarto giorno inizia con una decisione di Gesù. Gesù che prende l'iniziativa di partire per la Galilea. Il giorno dopo, dice l'Evangelista, giorno dopo giorno siamo arrivati al quarto giorno. Quindi, quando al verso 43 del primo capitolo viene specificato il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, siamo al quarto giorno della settimana inaugurale del Messia, vale a dire L'evangelista ci porta passo passo dietro Gesù che viene riconosciuto come Messia. Il Battista il primo giorno aveva detto: è in mezzo a voi, ma non sappiamo chi sia. Il secondo giorno aveva sottolineato: è in mezzo a voi, ma io neppure lo conoscevo. Vi dicevo già la volta scorsa, ma come? Se è il cugino di Gesù, se è Giovanni il Battista, il figlio di Elisabetta e di Zaccaria, è parente, come non lo conosceva? L'avrà ben conosciuto il suo cugino? Certo, ma vedete che siamo a due livelli di lettura. Lo conosceva come parente, ma non lo conosceva come colui sul quale si sarebbe posato lo Spirito di Dio. Ed è questa la testimonianza che il Battista offre: colui sul quale si posa lo Spirito di Dio, e io l'ho visto posarsi, lo Spirito, ecco, è lui, l'atteso, l'agnello di Dio. Dunque, il Battista aveva detto al secondo giorno: neppure io lo conosco, ma poi lo annuncia, è l'agnello di Dio. Al quarto giorno Gesù si mette in cammino verso la Galilea, cioè lascia Betania al di là del Giordano, nell'attuale Giordania, e si dirige verso la Galilea da dove era venuto, perché Gesù, lo sappiamo bene, è di Nazaret di Galilea. Ora, strada facendo dal sud al nord, l'evangelista specifica che incontra, trova Filippo e gli dice: seguimi. Questo accade al quarto giorno e Filippo è il primo al quale Gesù rivolga questa parola: seguimi. Gli altri sono andati spontaneamente da Gesù. Andrea e l'altro discepolo, sentendo il Battista pronunciare quelle parole, ecco l'agnello di Dio, che spontaneamente lasciano il loro maestro, il Battista, per seguire l'agnello. Pietro viene portato da Andrea, Filippo è il primo a cui Gesù rivolga l'imperativo: seguimi. Filippo a sua volta cosa fa? Porterà da Gesù un altro discepolo, Natanaele. Di dove è Natanaele? Di Cana. Ecco, introdotta una località della quale i sinottici non parlano mai. Mai Matteo, Marco e Luca ci parlano di Cana. Invece per Giovanni è importantissima, questa sera lo vedremo, perché il capitolo 2 inizia proprio parlandoci di Cana ed inizia il capitolo 2 con un dettaglio cronologico. Dice: il terzo giorno vi fu una nozze, una festa di nozze a Cana di Galilea. E il terzo giorno, perché incomincia così? Vi sembra proprio così scontato incominciare un racconto di nozze dicendo il terzo giorno? Il terzo giorno rispetto a cosa? Questa domanda me l'ha fatta una ragazzina di 12 anni in una città della Puglia, esattamente Oria, nel Salento. E questa giovane era in programma proprio per una lezione divina, il capitolo secondo di Giovanni, le nozze di Cana, e mi fece questa domanda, questa osservazione: suora Elena, perché il terzo giorno? Io non avrei incominciato il racconto così, avrei detto sabato o domenica, o semplicemente ci fu un matrimonio, ci fu una festa di nozze. Bravissima, gli ho detto, bravissima. Neppure i miei studenti di teologia mi hanno mai fatto questa domanda, neppure le suore. Brava! Perché? Si vede che fai attenzione al testo. E quando noi nel credo diciamo: il terzo giorno risuscitò dai morti, vero? Diciamo così. Bene. Ma quando diciamo il terzo giorno risuscitò da morte, noi abbiamo un termine di paragone, di il terzo giorno rispetto a che? Rispetto al venerdì. Il terzo giorno risuscitò dal morte, il venerdì lo avevano messo in croce. Ma qui quando l'Evangelista dice il terzo giorno vi fu una festa di nozze, il terzo giorno rispetto a che? Vedete, l'Evangelista ci sollecita a tenere il passo, a contare i giorni. Vi ho scandito i primi quattro perché vi ho detto 3 giorni a Betania al di là del Giordano, il quarto giorno si mette in cammino verso la Galilea, incontra Filippo e poi Natanaele, e il terzo giorno rispetto a che? Rispetto al quarto. Quindi 4 più 3 cosa fanno? 7. Dice, ma non poteva dirmi il settimo giorno? È certo che poteva, ma non fa così. Ti obbliga, cioè ti sollecita a contare. Il terzo giorno rispetto a che? Rispetto al quarto. Allora il quarto era finito dicendo vedrete cose più grandi, così aveva detto Gesù a Natanaele e agli altri che erano con lui, e così finisce il capitolo primo, al verso 51, disse Gesù a Natanaele di Cana di Galilea, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio scendere sopra il figlio dell'uomo, vedrai cose più grandi. Ecco, 3 giorni dopo, soltanto con questo dettaglio noi abbiamo un elemento per riflettere e vedere il simbolismo numerico di Giovanni Evangelista. Il 3 giorni da un lato rinvia alla Pasqua, perché? Perché è proprio un elemento pasquale, drin drin, 3 giorni. Il terzo giorno è la Pasqua del Signore. 3 giorni dopo la morte c'è la risurrezione. Dunque dicendo il terzo giorno si mette dentro un elemento pasquale. Noi siamo in Quaresima, siamo nel cammino verso la Pasqua, quindi teniamo presente questo. D'altro canto è il terzo giorno rispetto a che vi ho detto al quarto, e quindi siamo al vertice della settimana inaugurale del Messia, e la settimana iniziale di Gesù termina, meglio, raggiunge il vertice, il culmine con le nozze di Cana. Anche questo è un aspetto stupendo, perché? Perché il vertice della prima settimana della vita pubblica di Gesù, le nozze. Come a dire, attenti, al vertice della settimana inaugurale del Messia ci sono le nozze. E vuol dire allora che l'intero Vangelo di Giovanni lo possiamo leggere con questa chiave ermeneutica, le nozze, le nozze. Al vertice della manifestazione iniziale ci sono le nozze. È nel contesto delle nozze che i discepoli di Gesù, questi primi discepoli che hanno lasciato il Battista per seguirlo, Natanaele di Cana che Filippo porta da Gesù, e Natanaele aveva detto ma che cosa mai può venire da Nazareth? Ora lo vedrà. Vedrete cose più grandi. A Cana di Galilea, dopo la trasformazione dell'acqua in vino, i discepoli credettero in lui. Ma Cana, per Giovanni Evangelista, è così importante che occorre ritornarci. Quindi, mentre per Marco, Matteo e Luca Cana neppure viene menzionata, per Giovanni invece è talmente importante che dopo il primo segno occorre ritornarci e ce ne sarà un altro di segno, quindi un altro miracolo. Il primo segno di Cana lo conosciamo tutti molto bene, ci è familiare, le nozze di Cana, la trasformazione dell'acqua in vino, ma il secondo segno forse non tutti lo ricordano, non tutti lo hanno così a mente, forse non ci si sofferma neppure molto nella predicazione. Noi lo vedremo perché è un bellissimo percorso narrativo che troviamo dal capitolo secondo al capitolo quarto, perché alla fine del capitolo quarto, dopo l'incontro di Gesù con la Samaritana, anche questa è una pagina che conosciamo bene, ma il capitolo 4 di Giovanni non finisce al pozzo di Sicar, non finisce con l'incontro di Gesù con la donna e con il popolo di Samaria. Dove finisce il capitolo 4 di Giovanni? Di nuovo a Cana. Lasciata la Samaria, Gesù raggiunge a Cana e a Cana di Galilea ecco il secondo segno. Salirà da Cafarnao un pagano, un funzionario regio, a chiedere a Gesù la guarigione del suo figlioletto, del suo servo. Secondo le versioni, perché può essere anche un servo così caro che è chiamato figlio. In ogni caso, questo centurione sale da Cafarnao a Cana a chiedere a Gesù la guarigione e Gesù dice: ma se non vedete segni voi non credete, va, tuo figlio vive. E quel pagano farà esattamente quello che Maria dice ai servi. Cosa dice la Madonna ai servi di Cana? Fate tutto quello che vi dirà. Ebbene, Gesù dice al pagano, al centurione, va, e quello fa quello che Gesù gli dice, va. E mentre va, mentre scende, cioè da Cana a Cafarnao, ecco che gli vengono a dire: tuo figlio vive. Allora lui si informa. Quando è cominciato a star bene? Quando è guarito? E gli dicono l'ora, ed era esattamente l'ora in cui Gesù gli disse va. Allora qual è la conclusione, la risultante? Credette lui e tutta la sua famiglia. In questo modo l'Evangelista ci ha tracciato un magnifico percorso che dovremmo approfondire in questi giorni, questa sera in parte e poi negli incontri successivi. Perché? Perché vedremo appunto un dispiegarsi di un percorso stupendo che io intitolo Da Cana a Cana, e che vede un dispiegarsi della evangelizzazione e anche della fede. Noi partiamo, come Papa Francesco ama sottolineare, dalla periferia, perché Cana è in periferia, non è così importante, è un villaggio, un piccolo paesello, adesso forse un po' più consistente rispetto ai tempi di Gesù, ma sempre un villaggio è, per poi da questo villaggio salire a Gerusalemme, e se a Cana vengono alla fede i discepoli, primi fra tutti, a Gerusalemme, che invece è una città, ed è una città importantissima per la Bibbia e per la fede non solo degli ebrei ma anche cristiana. E Gesù sale a Gerusalemme in occasione della Pasqua, vedremo come è importante anche questo dettaglio, perché soltanto l'Evangelista Giovanni ci parla di tre Pasque. E allora a Gerusalemme in occasione della Pasqua molti giudei credettero nel suo nome. Dopo i discepoli, i giudei. Andiamo come se gettate un sasso nel lago. Che cosa accade? Vedete dei cerchi concentrici, anzitutto il cerchio più vicino al sasso che voi avete gettato nel lago o nello stagno. Poi c'è i cerchi concentrici sempre più larghi. Allora, se partiamo dal primo cerchio, è la cerchia dei discepoli che viene alla fede a Cana di Galilea. Poi il cerchio successivo è il popolo ebraico, i giudei, saliti a Gerusalemme per la Pasqua. Quindi il terzo cerchio dei credenti, da chi è costituito? Dalla donna di Samaria e dal suo popolo. L'incontro di Gesù con la samaritana porta alla fede i samaritani. Il capitolo quarto, al verso 20-42, dice che grazie alla testimonianza della donna di Samaria, molti samaritani credettero in lui e dicono alla donna: non è più semplicemente sulla base della tua parola, ma perché noi stessi abbiamo veduto e ora crediamo che Gesù è il Salvatore del mondo. E quindi alla fine del capitolo 4 cosa abbiamo? Abbiamo che la famiglia del pagano crede a Gesù e dunque dal punto di vista della dinamica della fede significa che il Vangelo è già arrivato ai lontani più lontani, cioè ai pagani. Il centurione era un romano, dunque un pagano, e se credette lui e la sua famiglia è come dire il Vangelo è già arrivato alla capitale dell'impero, a Roma. Quindi da una periferia come Cana di Galilea alla capitale, a Roma, il Vangelo è arrivato ai confini allora della terra, perché per uno della Galilea arrivare a Roma è come arrivare veramente da una periferia ai confini del mondo, no? Ma Roma è la capitale dell'impero. E così vedete che nei primi due capitoli, dal capitolo 2 al capitolo 4, c'è un viaggio che è il viaggio della bella notizia e il viaggio della fede in Gesù. Questa sera noi ci ambientiamo allora anzitutto a Cana, il terzo giorno, il terzo dopo il quarto, al vertice della settimana inaugurale del Messia, il primo dei segni. Ribadisco che Giovanni non parla di miracoli, ma di segni, e volutamente usa questo linguaggio. Perché? Ma perché se parla di segni vuol dire che bisogna vedere oltre, al di là, cosa c'è al di là di questo segno. C'è un significato e occorre comprenderlo, occorre andare oltre il segno, oltre il miracolo per vedere il senso. E il senso dell'evangelista è che il segno ci deve portare alla fede in Gesù. Allora entriamo, ambientiamoci a Cana di Galilea, il testo lo conoscete, noi facciamo alcune sottolineature a questa pagina che è così familiare. Specifico che Cana, il sito tradizionale in ebraico è Kefer Kenna, a 10 chilometri a nord-est di Nazareth. E data la vicinanza tra Nazareth e Cana, si suppone che esistesse un rapporto di parentela o perlomeno di conoscenza tra la madre di Gesù e gli sposi. Ma anche qui siamo di fronte a due livelli di lettura, due piani differenti. Da un lato, primo piano potremmo dire, si può parlare di un dato di cronaca. E in quel giorno, a Cana di Galilea, si celebrava una festa di nozze e tra gli invitati di spicco c'erano la madre di Gesù e il gruppo dei suoi discepoli, perché l'evangelista dice c'era la madre di Gesù, fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Però se passiamo al secondo piano, cioè a un livello di lettura più approfondito, allora siamo portati dentro un contesto simbolico, il contesto delle nozze che nella Bibbia indica l'alleanza. Quando si parla di nozze si parla di un'alleanza, anche nel matrimonio c'è un'alleanza, quello scambio di anelli che cosa viene a dire? Che io prendo te come mia sposa, c'è un patto. Un'alleanza d'amore, nella buona, nella cattiva sorte, una volta si dicevano, e resta vero anche oggi. E così le nozze nella Bibbia indicano l'alleanza di Dio con il suo popolo. Allora voi cominciate anche a capire che dal primo piano dobbiamo salire al secondo, e su questo sfondo biblico simbolico Gesù nel quarto Vangelo apparirà come lo sposo. Già al capitolo terzo proprio il Battista dirà che lui è l'amico dello sposo. Lui ha la gioia che appartiene all'amico. La sposa appartiene allo sposo, ma l'amico dello sposo si rallegra. Il Battista per il quarto Vangelo è il testimone dello sposo, è l'amico testimone. Anche voi forse no, avete i compari, il mio compare, il compare di nozze, no? È l'amico del cuore, perché mi ha fatto da compare, da testimone al matrimonio. E così si sente il Battista. Il Battista è l'amico dello sposo e dice di Gesù che è lo sposo che dona lo Spirito in pienezza, senza misura. Allora, proprio a Cana di Galilea, l'Evangelista ci introduce Gesù in una prospettiva simbolica come lo sposo. Vedremo che prima di ritornare a Cana si approfondirà questa dimensione sponsale, perché al pozzo, nel dialogo con la donna di Samaria, proprio di matrimonio si parlerà, e avremo modo di approfondire come in quel contesto degli incontri ambientati al pozzo, il dialogo di Gesù con la Samaritana farà emergere la dimensione sponsale ulteriore, l'alleanza di Dio che va rinnovata e va allargata anche al popolo dei Samaritani e poi all'intera umanità. Rimanendo dentro allora questo testo del capitolo 2 delle nozze di Cana, vediamo che la prima a prendere l'iniziativa è proprio la madre di Gesù. E cosa fa la madre di Gesù? Si rivolge al suo figlio, è presentata in una maniera essenziale dall'Evangelista Giovanni, ma la sua figura, la figura di Maria, notate che però non la chiama con il suo nome personale, mai il quarto Vangelo, mai l'Evangelista Giovanni chiama la madre di Gesù per nome. La presenta come madre di Gesù e Gesù si rivolgerà a lei con l'appellativo di donna. Anche sotto la croce sarà così. L'Evangelista dirà: c'era la madre di Gesù, e poi Gesù dall'alto della croce si rivolgerà a lei chiamandola donna. Donna, ecco tuo figlio. Anche questa è una terminologia che può sembrare strana, soprattutto sotto la croce. Non è così normale che un figlio che muore si rivolga alla mamma chiamandola donna, dai, no? Non è. Noi diciamo che l'ultima parola è mamma. Perché Gesù si rivolge allora chiamandola donna? Vedremo, avremo modo di approfondire. Intanto vi dico subito che c'è una dimensione simbolica. Non è per freddezza, ma è perché con l'appellativo di donna c'è una simbolica, si riallaccia alla prima donna, alla donna del progetto di Dio, la donna della Genesi, Eva, come quella è la madre di tutti i viventi, così sarà Maria. E anche qui, alle nozze di Cana, c'è un collegamento, è la donna della nuova alleanza. Proprio lei è quella che ha occhi per la situazione, viene a mancare il vino, ne avevano già bevuto di vino, se viene a mancare, ma Maria interviene perché la festa abbia a continuare. Mi piace molto anche questo aspetto. Vedete, se fosse intervenuta la Madonna perché magari in cucina la cuoca stava male, o perché, che ne so, c'era un'altra situazione molto grave, noi questo l'avremmo forse capito meglio. Ma il fatto che Maria intervenga, entri in scena per un elemento che potremmo dire è secondario, dice tre parole Maria, oinon uk ehusin, il Vangelo scritto in greco e quello che vi ho detto è il greco, in italiano anche sono tre, vino non hanno, vino non hanno più. Allora, interviene per un elemento che noi diremmo, beh, non è così importante. Mi viene da dire subito, ma se ha avuto occhi per un dettaglio così secondario a prima vista, volete che non abbia occhi per situazioni di gravità come la salute dell'anima, come situazioni così importanti, così dolorose? Certo, l'Evangelista ci dice, se si è accorta di un dettaglio che impediva alla festa di continuare, abbiate fiducia che è proprio la madre della provvidenza, è la madre della fiducia, appunto, è la madre della alleanza. E dunque ecco Maria, la prima ad entrare in scena. Come reagisce Gesù alla richiesta della madre? Si direbbe in un modo freddo, perché sembra schermirsi e prendere le distanze. Risponde con una domanda, anche se la vogliamo mitigare, come è nella nuova versione della CEI, è comunque un po' dura. Donna, che vuoi da me? La traduzione precedente recitava con più aderenza al testo originale: che c'è fra me e te, donna? Gli esegeti, gli studiosi di Giovanni osservano che si tratta di una espressione propria del linguaggio colloquiale, il cui significato preciso dipende dalle situazioni concrete. Gesù, in altre parole, sembra voler precisare che la sua posizione è di un altro genere. Lui vuol porsi su un altro livello e vorrebbe dire: quello che a me interessa è un altro tipo di vino. Che c'entra adesso se è venuto a mancare il vino di questa festa? Io ho in mente un altro vino. Però Maria, è interessante, non domanda spiegazioni a Gesù, non fa l'offesa e neppure si intrattiene a porre domande. Avrebbe potuto dire: cosa significa che non è ancora giunta la tua ora? Perché mi tratti così? No, non fa l'offesa e non fa neppure domande. Cosa fa? La madre dice ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Sottolineiamocela con tutti i colori dell'arcobaleno questa frase, eh? Qualunque cosa vi dica, fatela. E mentre voi sottolineate questa frase di Maria al verso 5 del capitolo 2, io dico ai miei cari amici di mettere uno stacco musicale e riprendiamo tra qualche momento.
Croce, sostegno dei giusti, salve.
Carissimi amici e amiche, riprendiamo la nostra conversazione ambientata a Cana nella festa di nozze. Dicevo che a Cana la madre di Gesù entra in scena non per chiedere salute, guarigione o per un'altra grave causa, ma semplicemente perché la festa delle nozze non abbia a finire prima del tempo. E allora è bello perché se interviene perché la festa possa continuare, tanto più interverrà perché la nostra personale festa di alleanza con il Signore abbia la pienezza della gioia. Abbiamo anche sottolineato questo, ho detto di sottolineare, qualsiasi cosa vi dica, fatela, dice la madre ai servitori. E l'Evangelista prosegue nella narrazione dicendo che c'erano lì 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Anche questo è un dettaglio significativo, perché sappiamo che poi saranno riempite fino all'orlo di acqua e quindi di vino, perciò se ciascuna conteneva da 80 a 120 litri, moltiplicate per 6 e potete vedere l'enormità di vino e quindi di festa che si è potuta prolungare e festeggiare. Sottolineiamo qui il fatto che le anfore sono 6, 6 anfore, 6 contenitori di acqua idre. Perché 6? Poiché siamo sul simbolismo numerico e sono già stata a lungo sottolineando i giorni della settimana inaugurale, perché 6? Il numero non sembra casuale. Nel quarto Vangelo, Vangelo di Giovanni, nulla è casuale, ma ogni dettaglio è scelto accuratamente, in ordine a un preciso significato, anche se talvolta questo significato è solo allusivo, magari sfuggente. Allora, a mio modo di vedere, queste 6 anfore rinviano ai 6 giorni della creazione. In quanti giorni Dio ha creato il mondo secondo la Genesi? Non dico secondo la scienza, secondo la narrazione biblica, che è anch'essa simbolica, indica 6 tappe dell'evoluzione, ma comunque sia 6 giorni della creazione, il settimo Dio si riposò, cioè la festa è il settimo. Ebbene, se le anfore sono 6, qual è il significato che noi dobbiamo cogliere? Cosa ci viene, può venire a dire l'Evangelista? Tranquillo, ci sarà vino buono per ogni giorno lavorativo. 6 anfore come i 6 giorni della creazione. Se ogni anfora sarà riempita fino all'orlo di acqua che poi sarà trasformata in vino, che bello! 6 come i 6 giorni lavorativi, dunque vino buono, vino bello, in sovrabbondanza per ogni giorno di fatica. Per ogni giorno di fatica, cioè la festa non solo il giorno di festa, ma ogni giorno, perché? Ma perché è entrato lo sposo e quindi la festa non deve finire. Questo è quello che Maria anticipa a Cana di Galilea. Vedete la prospettiva simbolica, il senso. Allora già qui troviamo un altro aspetto sul quale poi possiamo anche dialogare con le vostre domande. Quindi, per la tradizione giudaica, il 6 rinvia ai 6 giorni della creazione, ma potrebbe anche indicare le 6 età del mondo, i 6 millenni. Secondo una certa tradizione, Dio condurrà a perfezione l'opera delle sue mani in 6 millenni. In 6 giorni ha creato, in 6 millenni creerà il cielo nuovo e la terra nuova. Perché per Dio 1000 anni sono come un giorno solo, lo dice il Salmo 90 e poi lo riprende anche la seconda lettera di Pietro. Per Dio 1000 anni sono come un giorno 1000 anni. Perché? Ma perché Lui è l'Eterno. E in questo senso il 6° giorno è profezia del giorno escatologico. Dio ha creato l'uomo il 6° giorno e il 6° giorno rinvia alla perfezione del 7°. Perciò siamo dentro un simbolismo numerico, un simbolismo giovanneo, perché tutto il Vangelo di Giovanni gioca sul simbolismo. Ora, la madre di Gesù dice ai servi: fate tutto quello che vi dirà, e Gesù dà un ordine, dice: riempite d'acqua le idrie, che evidentemente erano vuote, e perciò riempitele. E l'evangelista sottolinea: le riempirono fino all'orlo. Allora Gesù dà un altro ordine, disse: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi, senza dire una parola ai servi, gliele portarono quest'acqua. I servi eseguono il comando che il Signore impartisce, attingete, lo fanno, ed è sorpresa. Il resto viene di conseguenza. Vedete l'importanza. I servi fanno quello che Gesù dice, secondo l'indicazione data dalla Madonna: fate tutto quello che vi dirà. E quello che segue, oh meraviglia, che vino, gente! Il primo a stupirsene è il maestro di tavola, che si rivolge allo sposo facendo notare che abitualmente il vino buono lo si offre all'inizio perché gli invitati lo possano apprezzare. Poi, quando hanno già bevuto molto e sono mezzi brilli, si offre quello scadente. Ma in queste nozze è accaduto sorprendentemente il contrario. Dice il maestro di tavola allo sposo: tu hai tenuto il vino buono, letteralmente, sapete come lo chiama? Kalos, che vuol dire bello. Anche questo è un altro dettaglio simbolico, Il vino viene chiamato bello. Come Gesù si presenterà quando dice: io sono il pastore? Noi diciamo il pastore buono, ma letteralmente è bello. L'evangelista fa dire a Gesù: io sono il pastore, quello bello. E la prima cosa bella è il vino nel Vangelo di Giovanni. L'intenditore dice: hai tenuto il vino bello fino a questo momento. Come reagisce lo sposo? Niente, neanche una parola, nessuna parola, nessun commento o richiesta di spiegazione, del tutto ignaro. Soltanto i servi che hanno attinto l'acqua dalle idrie sanno da dove viene quel vino. L'intenditore non lo sa, lo sposo non dice una parola, ma i servi lo sanno. Eppure, ecco l'altra sorpresa. Non sarebbe da aspettarsi che questi servi credano in Gesù? Loro lo sanno da dove viene quel vino, sanno che era acqua. Eppure l'evangelista non ci dice che i servi credettero in Gesù. Io mi sarei attesa che almeno loro arrivassero alla fede in Gesù. Forse ci sono arrivati, forse tutto il paese di Cana, non lo so. Quello che l'evangelista però ci dice, ed è importante, alla fine di tutto questo, a cosa mira il primo segno, il segno delle nozze? A questo. È il verso 11, leggiamolo. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio e fondamento, il primo inizio fondamento, l'archetipo, fu l'inizio, l'archetipo dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo è il punto, questo è il vertice del racconto. I suoi discepoli credettero in lui. Non dice i servi che hanno riempito le anfore di acqua, vedendo il prodigio, sbalorditi, credettero in lui. No, i discepoli videro la sua gloria e credettero in lui. In altre parole, qui noi siamo di fronte a un racconto che ha lo scopo di portare alla fede il cerchio più vicino, il, potremmo dire, il nocciolo duro della Chiesa, i primi compagni. I discepoli di Gesù vedono la gloria. Quale gloria? Oggi il Vangelo ci parla della trasfigurazione in questa domenica, e la trasfigurazione è un racconto presente nei Vangeli sinottici, in Marco, Matteo e Luca. Il quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, non parla della trasfigurazione. Non lo trovate questo racconto nel quarto Vangelo. Ma il quarto Vangelo ci parla di gloria già al capitolo 2, le nozze di Cana. I discepoli videro la sua gloria. Pietro, secondo il racconto della trasfigurazione, vede la gloria di Gesù sul Tabor, il Vangelo di oggi, no? La gloria della trasfigurazione. Il quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, ci parla di gloria alle nozze di Cana. I suoi discepoli videro la gloria. Quale gloria? La gloria del Messia. Cioè, Gesù a Cana di Galilea, grazie all'intervento di Maria, la madre, manifesta la sua gloria come Messia. In che senso? È perché come Messia lui ci darà un altro vino. E il vino del quale noi facciamo memoria ogni volta che andiamo a Messa. Quel vino che è il suo sangue, le parole che Gesù dirà nell'ultima cena. E così noi abbiamo una serie di trasformazioni. Vi dicevo, il Vangelo della trasfigurazione o trasformazione è una metamorfosi secondo il testo greco della trasfigurazione. Trasfigurare, trasformare. Sul Tabor Gesù è trasfigurato, si vede la sua gloria, le vesti che diventano bianche, più di quelle che un bravissimo lavandaio non sarebbe capace di farlo, neanche la più grande lavatrice con Ava, cioè bianco, che più bianco non si può, e il volto che diventa come un sole, che emana luce. Ecco, sul Tabor questa gloria contemplano Pietro, Giovanni e Giacomo. A Cana quale gloria? La gloria di Gesù che trasforma l'acqua in vino ed anticipa così la sua gloria di Messia, che nell'ultima cena ci regalerà il vino della nuova alleanza, il vino, prendete, bevetene tutti, questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Vedete perché Maria anticipa l'ora di Gesù? Perché Cana lega all'ultima cena una serie di trasformazioni che ve le voglio richiamare, perché c'è un cerchio che si apre già in Egitto. In Egitto Mosè, quando va dal faraone a chiedere fa uscire il mio popolo, cosa risponde il faraone? Sì, andatevene pure tranquilli. E no, siete i miei schiavi, non vi lascio partire. Allora Mosè che cosa fa? Fa quel segno che noi chiamiamo le piaghe d'Egitto. La prima di queste piaghe è la trasformazione dell'acqua del Nilo in sangue, la prima piaga, un segno ambivalente, l'acqua che diventa sangue. Pensate, l'acqua del Nilo è un segno, vedete, anch'esso simbolico, che rinforza in Israele la fede nel Signore e richiama l'Egitto alla conversione, al riconoscimento del diritto che Dio ha su quel popolo. Allora, in Egitto l'acqua diventa sangue, a Cana l'acqua diventa vino, nel cenacolo il vino diventa sangue. Sembra un gioco, ma seguitemi, vedete il cerchio? In Egitto l'acqua del Nilo diventa sangue, a Cana di Galilea l'acqua diventa vino, nel cenacolo il vino diventa sangue. E quindi ritorniamo, es, acqua, sangue, acqua, vino, vino, sangue. Una serie di trasformazioni che ci dicono cosa? Il potere anzitutto di Dio. Dio è l'onnipotente, può far tutto, ha creato dal nulla, può fare. Gesù manifesta appunto a Cana la sua potenza, è Dio. Questa potenza, chi la vede però? La vedono tutti? No. Probabilmente hanno continuato a fare la festa, a bere, la vedono i servi che sanno da dove hanno attinto quel vino, cioè dalla sorgente dell'acqua. E alla fede però ci arrivano i discepoli, grazie appunto all'intervento della madre. Poi noi siamo portati a entrare dentro un testo che ci fa vedere Maria come serva. Perché? Perché lei era chiaramente al servizio di quella festa, di quegli sposini e degli invitati, si è potuto accorgersi della mancanza del vino. Quindi mi viene da dire Santa Maria delle nozze di Cana, donna vigile e discreta che stai dalla parte di chi serve, tu sei la prima ad accorgerti che il vino della festa è finito e con poche parole interpelli Gesù senza esitazione. Tu è una poesia che ho fatto a conclusione di questa pagina, mi è venuto lo spirito poetico e di preghiera. Tu, Maria, sei la madre della rivelazione, la madre delle nozze. Tu fai venire l'ora del vino eccellente, il vino bello, dono dello sposo. Quale sposo? Gesù. Gioia dell'uomo e della donna, eterna alleanza d'amore. Santa Maria delle nozze di Cana, insegnaci a fare umilmente quello che lui ci dice e ci dirà. E cosa ci dirà? Ci dice come ai servi, riempite le anfore, riempitele, perché dal niente non nasce niente. Gesù può trasformare l'acqua in vino, però prima bisogna riempire le anfore di acqua, e quello lo dobbiamo fare noi. Occorre che noi, cioè, ci diamo da fare. Se le anfore restavano vuote, Gesù non avrebbe fatto quel segno. Gesù dà un ordine, riempite le anfore. Allora noi potremo anche chiederci, cosa possiamo fare? Qual è l'acqua che noi possiamo mettere perché il Signore poi faccia il resto? I servitori di Cana compiono il loro servizio fino in fondo. Attingono e portano in tavola il vino che l'intenditore dichiara delizioso, assai più buono del precedente. Penso che anche noi siamo chiamati a fare altrettanto. Noi siamo interpellati da Gesù ad attingere proprio adesso, nel nostro tempo, l'acqua che lui trasforma in vino. Allora ci chiediamo, la Chiesa, le nostre comunità, apprezzano questo vino buono? Quanto la bella notizia del Vangelo suscita gioia, suscita festa in mezzo a noi? Perché questo vino nuovo, questo vino bello, in definitiva è Gesù, è il Vangelo. Papa Francesco ci parla della gioia del Vangelo e noi abbiamo la gioia di ascoltare il Vangelo tutti i giorni, la domenica in modo particolare. Come ascoltiamo questa parola? Come accogliamo il vino delle nozze che è Gesù stesso? Il vino dello Spirito Santo vivifica le nostre relazioni. Cana è la casa dell'amore. Cana è l'alba delle nozze messianiche. Anche noi siamo invitati a queste nozze, non come spettatori, ma come servitori, come commensali e in definitiva proprio come sposa. E come Maria, la comunità cristiana è chiamata ad accorgersi dei bisogni del mondo contemporaneo e anche, potremmo dire, di questa mancanza di gioia, di speranza. Mi viene da dire, ma cosa manca nelle nostre famiglie? Di che cosa abbiamo più bisogno? Siamo capaci di renderci conto, come ha fatto Maria, di quello che manca e sappiamo trasformarlo in preghiera? Quale vino rischia di venire meno nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità? Siamo chiamati a presentare al Signore queste mancanze di gioia, di speranza, di meraviglia e siamo invitati appunto anche noi a vedere oltre, a vedere in questo segno che Gesù compie il suo desiderio di donarci quel vino che è lo Spirito Santo, perché in definitiva il vino bello, il vino buono è lo stesso Spirito Santo. Senza Spirito Santo non c'è nessuna trasformazione, senza Spirito Santo l'acqua resta acqua e anche il vino resta vino. Cosa fa sì che il vino diventi il sangue di Gesù? Lo Spirito Santo. Prima della consacrazione il sacerdote invoca lo Spirito Santo, il sacerdote dice manda il tuo spirito perché trasformi, sentite anche la parola, trasformi, trasformazione, trasfigurazione, solo lo Spirito Santo può trasformare anche noi da persone vecchie in creature nuove. Prima di darvi la parola voglio leggervi un'altra poesia, ho fatto sentire la mia, adesso vi faccio sentire la poesia di una ascoltatrice assidua di Radio Maria, è anche una poetessa, una mia cara amica, Adriana De Gaudio, la quale mi ha mandato proprio dopo la puntata di gennaio, lei ha elaborato questo percorso da Cana a Cana e ha composto Quando accade. Sentite che bello. Si può comprendere il miracolo quando accade e i nostri occhi non vedono? Eppure l'acqua si cambiò in vino, le reti traboccarono di pesci, da un solo pane a uno schiocco di vita, subito molteplici pani. Invisibile la sua mano provvede al bisogno, sana, libera dal male il corpo, la mente e il cuore, dà luce all'intelletto, sapienza e forza. Ecco, con questo stupore, con questo sguardo che vede oltre, io mi metto adesso in ascolto delle vostre domande.
Pronto?
Pronto.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Con chi ho la gioia di...
Sono Salvatore, telefono da Agrigento.
Salvatore, buonasera.
Buonasera. Intanto io la seguo da quando lei conduceva in Rai la rubrica del sabato di commento al Vangelo, quindi da qualche anno fa. Da qualche
grazie.
Anno fa.
Sì.
La domanda è questa, sorella.
Sì.
Io ho letto di una tradizione secondo la quale lo sposino, lo sposo delle nozze di Cana sarebbe Giuda Taddeo, che poi sarebbe diventato l'apostolo Giuda Taddeo. Cosa mi dice in proposito? La ringrazio, buonasera.
Grazie Salvatore, non conosco questa tradizione, perciò non posso dirti niente, perché è suggestivo, ma non... penso che il testo tace, non dice nulla riguardo allo sposo, non fa nomi, anzi sottolineavo proprio come sorprendentemente non dica neppure una parola. Allora, se l'Evangelista non ci dà nessun elemento, credo che tutto l'altro sia fantascienza, è meglio restare col silenzio. I silenzi sono importanti, ad esempio ho sottolineato il terzo giorno vi fu una festa di nozze e ci sono stata tanto su questo terzo giorno. Qualcuno mi potrebbe dire, se il terzo viene dopo il quarto, ma i primi quattro abbiamo saputo cosa ha fatto, che ha fatto nei tre giorni dal quarto al settimo, ecco, non si dice nulla. Non si dice nulla, perché? Ma perché bisogna metabolizzare quello che è avvenuto prima, cioè il silenzio ha una grande importanza e direi, se non ci dice nulla, accettiamo il silenzio e interiorizziamo quello che c'è senza voler fare fantascienza su quello che non c'è. Grazie Salvatore. C'è una seconda domanda?
Pronto?
Pronto.
Sono sì, Lina pronto. Da Matera.
Lina.
Ora mi sente? Allora, le vorrei fare una domanda. Non le sembra che l'atto soprannaturale, cioè il miracolo, il primo grande miracolo di Gesù, sia nato sì. da una richiesta d'amore della Madonna verso il prossimo? E questi i grandi miracoli di Dio nascono proprio da questa richiesta d'amore del cuore dell'uomo. Il primo esempio ce l'ho dalla Madonna. Se noi non ci rivolgiamo al Signore dal profondo del nostro cuore nella richiesta, non avviene nessun miracolo, sorella. Cioè certo, il soprannaturale, sorella, esiste. Non esiste solo qualcosa di materiale nei riguardi di Cristo. Non esiste solo il Vangelo. Esiste il sovrannaturale, il miracolo. Gesù è...
Cara Lina, sono pienamente d'accordo che nascono dalla richiesta di amore, però è significativo che Giovanni non parli di miracoli, perché vedete, i miracoli, come li intendiamo noi, non basterebbero mai. Faccio un esempio. Allora, uno va a Lourdes, ha una malattia e ha un miracolo, guarisce dalla malattia, per cui era un tumore magari che non lasciava scampo, dice miracolo, miracolo, benissimo. Cosa significa però quello che noi chiamiamo miracoli? Attenzione, io li chiamerei piuttosto aggiustamenti, in che senso? E nel senso che anziché morire quest'anno, morirai tra 30 anni, faccio l'esempio, no? Allora che cosa significa? Che c'è stato un aggiustamento, che è spostato in avanti il fine della tua vita, ma morire dovrai morire, eh? Perché Giovanni, l'Evangelista Giovanni, anche il più grande miracolo compiuto da Gesù, il settimo nel Vangelo, che è la risurrezione di Lazzaro, dico, è grande, era già 4 giorni nel sepolcro e lo fa risuscitare, diremo miracolo, miracolo, sì, ma Giovanni lo chiama segno. Perché segno? Perché appunto quello che noi chiamiamo miracolo, in realtà è un aggiustamento, vi faccio l'esempio. Infatti Lazzaro nel sepolcro ritornerà, già, è risuscitato e con ciò è risuscitato, ma dovrà rimorire. Quindi attenti che miracolo in quel senso è la risurrezione di Gesù, che non muore più, ma anche il più grande miracolo come la risurrezione di Lazzaro è un aggiustamento, perché nel sepolcro ritornerà. La figlia di Gairo è risuscitata, sì, talita cum, bambina alzati, ma poi rimuore. Perciò che Giovanni li chiama segni, è interessante, segni, dobbiamo guardare oltre, miei cari. Dunque certo che c'è l'amore, ma devono portare alla fede in che? In Gesù, che è risuscitato dai morti, è morto anzitutto, e il terzo giorno risuscitò dai morti, per che cosa? Soltanto per liberarci dalla morte temporanea, no. Dio è disceso dal cielo, non solo per farci star bene. Quel vino, v'ho detto, è segno, indica lo Spirito Santo, indica cioè che l'alleanza nuova ed eterna è per la vita eterna. Il vero miracolo è la risurrezione. Questo, Maria è intervenuta bellissimo, è questione di linguaggio, certo che ci sono i miracoli, ma è significativo che Giovanni li chiami segni, perché vuol dire che dobbiamo guardare oltre, e l'oltre ci porta a credere in Gesù, e l'oltre ci porta alla vita eterna. Grazie, grazie Lina di Matera, perché mi hai permesso di specificare una cosa importantissima. Il quarto Vangelo volutamente parla di segni anziché miracoli, per dirci che dagli aggiustamenti noi dobbiamo vedere l'oltre, il di più, il Signore crocifisso e risorto. Andiamo a un'altra domanda.
Pronto? Pronto?
Pronto, pronto.
Sono Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli.
Benissimo, grazie Antonio, buonasera.
Buonasera sora Elena, grazie sempre per le belle catechesi che ci arricchiscono sempre. Ecco, faccio una piccola premessa, che sì, sono innamorato della Madonna, quindi sono un po'...
È un bel innamoramento, è un bel innamoramento, lo mantenga.
Sì, sì, allora io volevo appunto rimarcare il fatto che Gesù, il primo miracolo, che poi in qualche modo converta anche gli apostoli, perché da quel momento credettero in lui, è significativo che c'è, ecco, la mano della mamma, della Madonna, e lei come quasi a dire io sono la corredentrice, perché diciamo che Gesù l'ha già stupito quando era giovane, quando era fanciulletto, quando smarrisce, lo trova nel tempio a predicare, però come se Maria volesse dire ecco le meraviglie del figlio che io ho cresciuto nel mio grembo, mo ve lo presento, vi faccio vedere di che capace è fatto, e coglie questa piccola occasione che poi diventerà una grande cosa. Però è lei che gli prende il posto e dice lo devi fare, e anche se Gesù in qualche modo dice ma non è giunto il mio momento, è come se la Madonna volesse dire anche io collaboro, rivolgetevi a me perché io faccio da via a Maria per Gesù. Grazie, l'ascolto per radio.
Grazie Antonio, io sottolineo quello che tu hai detto, Maria introduce Gesù certamente in questo racconto per Giovanni, è lei che interviene, è lei che prende l'iniziativa, è lei che ci indica anche gli atteggiamenti. Queste parole che Maria dice ai servi, fate tutto quello che vi dirà, sono esattamente quelle che il faraone d'Egitto dice al suo popolo quando arriva la carestia e si presentano, vi ricordate il racconto delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre, no? Degli anni di abbondanza di carestia. Allora Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, aveva detto, dato il consiglio al faraone, di fare quei grandi magazzini per contenere il grano nei tempi di abbondanza, per quelli poi della carestia. Il faraone dirà al suo popolo, fate tutto quello che vi dirà Giuseppe, li manda da Giuseppe. Ebbene, la Madonna fa come dice le parole del faraone, ecco, è la madre del re. E come il faraone d'Egitto manda da Giuseppe, che era l'uomo della provvidenza, così Maria dice ai servi, fate tutto quello che vi dirà Gesù. Perciò sottolineo Giuseppe, sottolineo Antonio da Napoli, l'importanza di quello che hai detto. Maria è proprio colei che introduce Gesù e che collabora pienamente con il suo figlio, è la donna della nuova alleanza. Grazie. Possiamo Pronto? Andare a un'altra domanda.
Pronto? Buonasera. Grazie per i suoi insegnamenti e per i tanti suoi chiarimenti. Io volevo porre una domanda così, stasera mi ha portato una piccola novità, a proposito delle sei anfore, e lei attribuisce il numero 6 al tempo della creazione, da quando ho potuto capire, e anche diciamo della fine del mondo, tenendo presente sì. che un giorno, secondo dire, pare a 1000 anni e viceversa. Sì. Quindi lei è dell'avviso che il mondo finirà tra 6000 anni?
No, perché non so quando è cominciato.
Sì, perché diceva la
tribuzione. Cioè numero... siamo già nel 2000.
Tra 4 anni, insomma.
Siamo nel 2000
dalla nascita di Cristo.
Allora, adesso ti dirò subito che stiamo parlando di simbolismo.
Sì,
allora non so il tuo nome, però mi dici il tuo nome.
Mi chiamo Paolo, telefono dalla provincia di Bari.
Paolo sì. di Bari, sì.
Sì, sì.
Paolo da Bari. Allora Paolo, avevi altro da dirmi o è questo simbolismo che vuoi chiarito?
Questo perché è una novità che mi ha portato stasera, però volevo fare anche un'altra domanda se sarà possibile.
Sì, certo.
Allora, l'altra domanda sì. è questa, mi riferisco sempre al Vangelo di San Giovanni
sì.
e al 20° capitolo sì. La Maddalena trova sì. il sepolcro vuoto, sì. quindi si trova poi di fronte all'ortolano, che è sì. Cristo risorto praticamente,
certo.
non lo riconosce, ma Cristo la chiama per nome e lei di conseguenza lo chiama Rabbi,
sì.
Ma intanto Rabbi. Dice non mi trattenere. Non sono ancora andato dal Padre mio e dal Padre vostro, dal Dio mio e dal Dio vostro. La mia domanda vuole essere questo. Cristo, l'ortolano, è la persona di Cristo risorto, quindi Dio a tutti gli effetti. Come può Dio, in Cristo risorto, riconoscere un suo Dio? Cioè fa pensare che ci sia un altro Dio, chiedo scusa. Ecco, volevo questo chiarimento. Non so se sono stato sufficientemente chiaro.
Sì. Sì, grazie Paolo, sono domande impegnative e proviamo. Allora, anzitutto grazie per la tua attenzione, perché per farmi queste domande sulle anfore vuol dire che è stato molto attento e già di questo le sono grata, perché non è così scontato, no? Seguire a quest'ora con tanta attenzione. Allora, dicevo... che ci muoviamo in un ambito simbolico, che i numeri per il nostro evangelista hanno una valenza simbolica, e una possibile lettura di queste sei anfore è il rinvio ai 6 giorni della creazione. Perché l'ho sottolineato? Io ho fatto subito dai 6 giorni della creazione. Ho fatto una lettura anche di carattere spirituale, se indica i 6 giorni lavorativi, perché in quei 6 giorni, secondo la Genesi, Dio crea, cioè lavora in qualche modo, no? Separa le acque dalle acque, poi le orna il firmamento, poi l'uomo nel 6° giorno. Allora, i 6 giorni sono lavorativi, il 7° è il riposo. Il 7° giorno, annota l'autore sacro, Dio si riposò. Per questo l'uomo il 7° giorno deve riposare, il riposo sabbatico, per entrare in questo riposo di Dio nella festa. Se sono 6 e non 7, quale lettura potremmo dire? Certo, i 6 giorni della creazione, ma a noi che cosa interessa? Interessa dal punto di vista del significato, che allora ci sarà vino buono per ogni giorno. 6 giorni di lavoro, 6 giorni, perché sono 6 le anfore, è come dire ogni giorno c'è almeno un'anfora, no? E perciò c'è vino sovrabbondante, abbiamo sentito che queste anfore, ognuna ha 80 e 120 litri. Ecco, questa è una possibile interpretazione, quella che io preferisco e che vi ho dato sul significato di dire che ricchezza, che sovrabbondanza, è una festa allora che non finirà mai, perché tutti i giorni della nostra fatica sono addolciti da questo vino buono, vino poi dello spirito. Se andiamo a un'altra lettura, ho detto un'altra possibile interpretazione, il rinvio secondo la tradizione giudaica ripresa nella riflessione del cristianesimo antico, che parla dei millenni, e anche nell'Apocalisse abbiamo questo, 1000 non più 1000, certo, ma lungi da me dire che la fine del mondo sarà, non lo so quando sarà. Attenti che anche Gesù ai discepoli che gli dicono: è questo il giorno nel quale prendete la finale del Vangelo di Luca, dove Gesù sta salendo al Monte degli Ulivi e i discepoli vogliono sapere quando sarà il giorno in cui appunto ricostituirà il regno di Israele. Gesù dice: non tocca a voi, non tocca neppure lui, dice, è il Padre. Allora, se il Signore tace, perché noi dobbiamo parlare? Lasciamo, rispondo come a Salvatore da Agrigento, dove c'è il silenzio, lasciamo il silenzio. Il Signore non ci ha rivelato la fine del mondo, lasciamo il silenzio, tutto sto bisogno di sapere il quando. Sappiamo che può essere anche domani, convertiamoci e crediamo. Il millennio è di nuovo un elemento simbolico. In 6 giorni Dio ha creato il mondo, in 6 millenni lo porterà a compimento, ma è simbolico. Da un giorno al millennio, vi dicevo, il Salmo dice un giorno è come 1000, 1000 è come un giorno. Perché? Ma perché Dio è eterno, quindi si gioca sul millenarismo per indicare un periodo che è lungo, ma non sappiamo quanto, è il simbolismo. L'altra domanda che mi hai fatto è molto bella, certamente, vado al capitolo 20 di Giovanni, la Maddalena che non riconosce Gesù, lo chiama, però quando lei è chiamata per nome Maria, lo riconosce, Rabbunì, dice in ebraico, maestro mio. È il Signore che le dice non mi trattenere, perché non sono ancora salito, devo salire al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Tu dici, ma se è Dio, perché lo chiama Dio mio? È certo, Gesù è Dio, ma è vero uomo. Gesù è salito sulla croce ed è morto come uomo. E Gesù, anche nella sua preghiera, si rivolge a Dio e lo chiama Abba, Padre. Non per affermare la divinità di Gesù, non dobbiamo diminuire la sua umanità. È vero uomo, e come è Dio che si è fatto uomo e come tale è disceso dal cielo per noi uomini e per la nostra salvezza, è disceso dal cielo e per la nostra salvezza ascende al cielo. Quindi che cosa dice alla Maddalena al capitolo 20 di Giovanni, il risorto? Annuncia la sua ascensione. Va a dire ai miei discepoli che devo ascendere, annuncia l'ascensione. Grazie, mi dicono che non c'è tempo e che dobbiamo concludere. Allora io vorrei concludere con una breve poesia, me ne sono arrivate tante in questo tempo, una poesia che sa di primavera e che quindi ci rilancia verso la Pasqua, verso lo stupore. La poesia è di Marisa e dice così: il silenzio canta. Il silenzio canta, mi sono fermata alla sua riva per ascoltare te come una musica infinita. Ti cerca la mia anima per abbracciare le tue parole, a sete di te, Signore, la mia canzone. Bellissimo, vi auguro di continuare il cammino della Quaresima con questa sete del Signore, una sete che si fa canzone. Grazie e buona festa della Trasfigurazione.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.